Ok, mi sentite? Ditemi di sì. Sì? Ok, fantastico. Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questa sessione in cui parleremo sostanzialmente di tutto quello che riguarda la Universal Windows Platform in genere. Ma in realtà, se qualcuno di voi ha avuto un occhio un po' attento, qua sotto c'è già un piccolo spoiler. C'è ad esempio il fatto che utilizzeremo SQL Server Management Studio, che è interessante come Mostarda che ha fatto una sessione su Entity Framework non abbia mostrato, e invece ve lo farò vedere io, ok? In particolare parleremo anche di tutta quella che è la parte di migrazione da WPF, che immagino che qualcuno di voi abbia, ma siccome volevo fare un qualcosa in più, ok? In realtà questa sessione qui si applica non solo per chi di voi ha già le applicazioni WinForm, WPF, ma anche le applicazioni WinForm, ok? Stessa identica cosa. Il tutto lo faremo grazie all'utilizzo di NetStandard, che avete già visto questa mattina, per cui niente di particolarmente nuovo da questo punto di vista. Ok. Quindi, abbiamo detto che tutto quello che vediamo ad oggi si applicherà sia a WPF che a WinForm. Questa è un po' l'agenda di quest'oretta che abbiamo a disposizione. In realtà le cose che sono lì dentro non è che sono in questo ordine esatto, però più o meno questi sono gli argomenti. Cioè cercheremo di capire perché dovete andare sulla Universal Windows Platform, come si fa ad arrivare sulla Universal Windows Platform, quali sono le novità dell'ultimo update che trovate qui con la sigla FCU che sta per Fall Creators Update, per chi non lo sapesse. E poi cercheremo di vedere il codice per qualche demo, per quello che sarà possibile. Innanzitutto, quanti di voi fanno applicazioni desktop? Ok, un buon 60%. Quanti di voi lavorano già oggi con la Universal Windows Platform? Ok, molto bene. Almeno questa sessione vi sarà utile. Spero. Anche io lavoro con WPF. Qualcun altro usa qualcosa di diverso da WPF e WinForm, di quelli che hanno alzato la mano, giusto per intenderci? Ok? Bene. Perché cambiare? Quindi perché dobbiamo cambiare quello che abbiamo già oggi, che è WPF o WinForm, o qualcosa di più vecchio? Qualcuno ha applicazioni VB6? Ok? Qualcuno ha alzato la mano però, è interessante. Questo è interessante. Tecnicamente questa cosa qui potrebbe funzionare anche con VB6, quindi sarà un bel esperimento. I primi motivi per cambiare sono quelli che voi trovate qui, cioè raggiungere nuove piattaforme, perché ovviamente va bene il desktop, ma Windows 10 sta un po' cambiando. Avete visto qualche device esposto là, tipo il bellissimo Surface Studio? Quello lavora con la Universal Windows Platform. Il Surface Laptop, bellissimo, con la pelle in alcantara, sulla tastiera, spettacolare. È raggiunto solamente da Universal Windows Platform. Quindi, applicazioni WPF già lì sopra non girano più. Trovate scritto anche mobile. Con mobile ovviamente non intendo più Windows Mobile, perché sappiamo, penso tutti qua dentro, che fine abbia fatto più o meno, ok? Ma intendo quello che vi farà vedere con Xamarin Marco nella sessione successiva. Velocizzare il ciclo di sviluppo è un'altra delle cose importanti. Non so quanti di voi qua dentro, soprattutto per quelli che hanno alzato la mano prima sull'ambiente desktop, hanno un sistema di continuous integration, continuous delivery. Ok? Il fatto che nessuno di voi abbia alzato la mano, questo è un motivo in più per cominciare a lavorare con la Universal Windows Platform. Diciamo che non si vogliono più fare le cose a mano e capiremo che cosa ci può aiutare per fare un deployment in maniera automatizzata, sempre attraverso la Universal Windows Platform. E poi vogliamo avere un'esperienza migliore, ok? In genere. Non solo più sicura, avere un ambiente sandbox che non possa essere intaccato dall'esterno, ma anche avere un po' più di produttività e avere delle applicazioni che anche graficamente siano molto più belle, ok? A qualcuno qui dentro magari piace avere una UI del 1998 dentro le applicazioni che sviluppate oggi? Ok, vi siete risposti da soli praticamente. Quali sono i problemi odierni di un utente che scarica la vostra applicazione WPF, WinForm, VB6, eccetera? Anche in questo caso qui ne ho elencati solamente alcuni. Il primo fra tutti, che secondo me è il più importante, è la discoverability, cioè il fatto che l'utente fa molta fatica trovare la vostra applicazione. È chiaro, voi magari fate applicazioni un po' più enterprise, quindi siete voi che le andate a vendere ai clienti, però mettiamoci nei panni, ad esempio, di un VLC che vuole distribuire il suo, la sua app per vedere i video. Beh, voi cercate VLC su Google, quanti miliardi di siti trovate che vi offrono un download di VLC? Tantissimi, effettivamente. Però solo uno è il sito originale di VLC. E questa cosa qui è ovviamente un problema. Un'altra, non so, c'è qualche sistemista anche in sala? Ok. Scusi, ti escludiamo un attimo perché parliamo un po' male dei sistemisti. I sistemisti, noi come sviluppatori li consideriamo come quelli, no, che installano un po' di robe e poi fanno avanti, 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 ok? E hanno finito tutto. Poi arriviamo noi che, come per magia, installiamo tutto il software e si spera che funzioni. Poi se non funziona è colpa dei sistemisti, ovviamente, che non hanno configurato bene. E quello che succede, lato utente, quando installa l'applicazione fa avanti, 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 e che poi si ritrova, ad esempio, 15 toolbar nel browser installate. Anche questo è un problema, no? È un problema non se dall'altra parte qualcuno ci guadagna, naturalmente, ma per l'utente finale questo è di sicuro un problema. Un altro punto è la gestione degli update. Cioè, se non ho un sistema che è in grado di darmi un update in maniera unificata, centralizzata, in ogni applicazione io potrei avere un tasto update che è nascosto in 1000 sottomenu diversi, perché ogni applicazione è customizzata, ovviamente. L'ultimo punto è la disinstallazione pulita. Non so, quante volte vi è mai capitato di, ad esempio, formattare Windows perché a un certo punto diventa inutilizzabile? Vedo le teste che dicono di sì, ok? Parecchie volte. Un altro dei punti che la Universal Windows Platform cerca di risolvere è di non avere più il registry corrotto. Quindi io mi installo le applicazioni, le disinstallo e sul sistema non rimane più nulla, ok? Più o meno come succede col Mac. Se qualcuno di voi ha un MacBook, prende l'applicazione, la trascina nel cestino, non esiste più niente. Questo è quello che la Universal Windows Platform cerca di fare. Dal punto di vista degli sviluppatori, questo è collegato al problema della discoverability di prima, dobbiamo avere un sistema di distribuzione centrale, sostanzialmente. Che possa essere lo store oppure no, eh? Questo non per forza di cose vi obbliga a sviluppare un'applicazione per Windows 10 con la Universal Windows Platform e andare nello store. Assolutamente no. Nuovi modelli di business, ad esempio l'in-app purchase. Se ve lo implementate per i cavoli vostri in un'applicazione WPF, questo può essere molto complesso da realizzare. Se andate nello store, 4 righe di codice e ce l'avete. Conflitti sulle DLL, sui registry, 2 applicazioni che lavorano sulla stessa chiave, ma la chiave deve avere valori differenti. Cosa può succedere? Beh, nessuno lo sa. Modernizzazione, beh, questo mi sembra naturale, me l'avete già detto prima, nessuno di voi vuole ancora avere l'esperienza del 1998. Migrare all'universo Windows Platform, è necessario? Beh, non lo so, dipende da quello che avete voi. Alcuni fattori decisionali li ho messi qua dentro, ok? Primo fra tutti, i miei clienti hanno ancora Windows XP. Qualcuno di voi ha ancora Windows XP o clienti che hanno Windows XP? Spettacolo. Ok, non potete utilizzare la Universal Windows Platform, mi dispiace. Universal Windows Platform è solamente per Windows 10. La distribuzione è complicata e manuale, bla bla bla, qualcosa lo vedremo, qualcosa no. Voglio la nuova user interface, lo ripetiamo per la terza volta. Mi obbligano, mi pagano, ok? Quindi quelli che mi hanno già detto che fanno un'applicazione per la Universal Windows Platform è perché sono pagati o perché gli piace? Tutte e due, ok? E l'ultimo punto è rendersi conto di essere nel 2017, che ovviamente va contro il primo punto, che è utilizzare Windows XP. Nel 2017 Windows XP non è più supportato, non dovrebbe mai più esserci su questo pianeta, eppure ci sono ancora tantissime distribuzioni di Windows XP. Va bene, ok? Come si fa a convertire un'applicazione da WinForm, da WPF, quello che vedremo noi in una demo, alla Universal Windows Platform? Utilizziamo quello che si chiama Desktop App Converter. Qualcuno di voi l'ha già visto utilizzato? Ok, come ti sei trovato? E l'hai fatto in maniera manuale? Ottimo, ottimo. Poi ti farò vedere una cosa che... Sì, ci credo. L'avevo intuito quando mi hai detto tutto manuale. Quindi esiste questo strumento che potete scaricarvi dallo store, che ha 1500 nomi diversi, come da tradizione Microsoft. Si chiama Desktop App Converter, ma come vedremo penso nella slide successiva in realtà non converte assolutamente nulla. In passato lo avrete trovato come Desktop Bridge, Project Centennial, 1000 nomi diversi. E il flusso è: utilizzo il Desktop App Converter per prendere la mia applicazione WPF WinForm e costruisco quello che è una Pix. Cioè un qualcosa che non è più né un'applicazione WPF né un'applicazione Universal Windows Platform. È una via di mezzo. Poi comincio ad aggiungere nuove feature e poi arrivo a un'applicazione Universal Windows Platform completa al 100%. Desktop App Converter, abbiamo già detto, in realtà non converte assolutamente nulla. Fa un pacchetto in cui c'è il vostro exe, ok, e la vostra applicazione gira in questo ambiente un po' particolare. Questo abilita l'uso delle API di WinRT che richiedono quella che è chiamata Package Identity. Cioè sostanzialmente io voglio avere le lifetime di Windows 10, fantastico, posso utilizzare le API del Windows Runtime per creare le lifetime direttamente dentro la mia applicazione WinForm o WPF. Questo si può fare sempre se utilizziamo sta roba qui. Impacchetta l'applicazione in una Pix, che è un formato un po' particolare, non è più un vero e proprio exe, dentro ci sono un po' di componenti custom, che semplifica il deployment. In realtà parleremo, ho una slide dedicata a questo Pix, quindi ne parleremo più nel dettaglio dopo, ma appunto uno dei suoi vantaggi è che semplifica il deployment. Ancora una volta, deployment non significa che voi dobbiate distribuire la vostra applicazione nello store. Se andate nello store, avete discoverability e possibilità di guadagni di tutti i tipi, dall'in-app purchase, dall'advertising, eccetera. L'app gira in quella che è chiamata modalità full trust al di fuori dell'app container. Cioè, Universal Windows Platform è un'applicazione che gira all'interno di una scatola completamente sigillata, chiusa, che è chiamata sandbox, e non può fare niente. Io da lì non posso, ad esempio, richiedere di formattare il PC, per intenderci, ok? Invece, se faccio un'applicazione WPF che fa il format del PC, fantastico, va benissimo, la posso mettere dentro una Pix, convertirlo quindi con il Desktop App Converter, e dico, sì sì, tranquillo, mi fido completamente di te, fai tutto quello che vuoi. Ok? Questo ripeto perché non ha convertito l'exe in un'applicazione della Universal Windows Platform. Il percorso di migrazione è più o meno quello che trovate qui. Il primo passaggio è quello che Microsoft chiama appunto convert, cioè prendo il mio applicativo WP6, WinForm, eccetera, e lo converto con il Desktop App Converter. Il secondo passaggio è dirgli, fantastico, voglio il lifetime, voglio Windows Hello, lo integro qua dentro. Il passaggio successivo è extend. Questo implica sostanzialmente che io potrei creare un'applicazione Universal Windows Platform qui, ok, 100% nativa Windows 10, e cominciare a migrare il codice, che ovviamente è supportato nella Universal Windows Platform, un po' alla volta. E come vedete qui c'è una freccia che indica che c'è della comunicazione fra i due. Quindi io potrei avere della roba che è supportata solamente in WPF, che gira qua dentro. Ad esempio, non so, nella taskbar sotto, nella barra delle applicazioni, quando c'avete, che ne so, dei messaggi che arrivano su Skype, che c'è il badge con il numeretto delle notifiche, ok? Quello nella Universal Windows Platform non è supportato. System tray, queste cose qui non sono supportate. Quindi quello potrebbe girare qua dentro, e invece tutto il resto del mio codice gira nella Universal Windows Platform. E poi la comunicazione avviene tramite un brokered component che fa passare dei messaggi tra uno e l'altro, ok? Migro fin quando non arrivo a un'applicazione Universal Windows Platform completa al 100%. Questa è un po' la sostanza. La parte più critica è la parte della conversione, in realtà. Ok? Perché tutto il resto, se parliamo solamente di business logic, cioè roba che non ha a che fare in modo specifico con la UI, oppure con componenti di sistema, COM, ok? Robe così, io posso tranquillamente spostarla da uno all'altro e in linea teorica dovrebbe funzionare. In linea teorica, ok? Sottolineo un paio di volte. Desktop App Converter ha diverse modalità per fare la migrazione. La migrazione manuale si fa a partire da questa applicazione qui, ed è quella che probabilmente ha applicato lui prima. E poi c'è una migrazione semiautomatica, che ho chiamato così per il semplice fatto che in realtà si crea un progetto Win.js, e non chiedetemi il perché, perché questa cosa ovviamente non ha alcun senso, ma Microsoft ha deciso che poteva averlo. Si crea un progetto Win.js. E si mette dentro il codice, si comincia a copiarlo, si fanno cose strane e il risultato è identico a quello che ha ottenuto lui alla fine, in precedenza. Come ti chiami? Luigi, così ti do un nome. E il risultato è simile a quello che ha avuto Luigi. Il problema è che questo è servito a Microsoft solamente come soluzione temporanea per arrivare a questo. C'è una migrazione che ho chiamato più automatica, tra virgolette, perché in realtà di automatico fa ben poco, ok? Però è molto più automatico che non fa la migrazione manuale, come vedremo. Questo sistema sfrutta una nuova tipologia di progetto all'interno di Visual Studio. Ovviamente, che ne so, conoscete già i CS Project per lavorare con C Sharp, solite cose. Questo si chiama Windows Application Packaging Project. Ha solamente un nome leggermente diverso, ma fa le stesse cose di qualsiasi altro progetto. Viene compilato, eccetera, eccetera. Qual è il vantaggio? Beh, il vantaggio principale è che io non ho bisogno di fare niente in maniera manuale, come ha fatto Luigi. Okay? Io prendo semplicemente, immagino che tutti sappiate cos'è Nugget, chiamiamolo come vogliamo. Okay? Tutti lavoreremo bene o male con dei JSON, tutti scarichiamo Newton Soft, eccetera. Stessa identica cosa, quindi l'aggiunta di una reference, di una DLL, eccetera, viene fatta con questa tipologia di progetto. Quindi io, quando lo creo, gli dico, ottimo, aggiungi una reference al mio progetto WPF. Fatto. Poi la conversione, ovviamente, se rispetta tutti i limiti che diremo dopo, allora verrà fatta praticamente in automatico. Quindi in automatico avremo quello che è l'APX, a tutti gli effetti. Ti sembra meglio rispetto a quello che hai fatto tu a mano? Ok. Nessun tipo di setup di un post-build process, nessun editing del file di manifest, perché dovete sapere che quando poi andiamo nello store c'è bisogno dell'associazione dell'identity per dire che la mia applicazione è firmata in un certo modo, io sono Matteo Tumiati, posso andare nello store come Matteo Tumiati e questa è la mia app certificata. Okay? C'è questo file di manifest che tra le varie cose fa anche questo e ovviamente all'interno di questo application packaging project è identico a quello della Universal Windows Platform. E in quanto tale io posso modificarlo sia manualmente, e quindi scrivere l'XML a mano, ma siccome a nessuno di noi piace farlo a mano, e soprattutto perché siamo, ripeto, nel 2017 e quindi ci sono i tool visuali, possiamo utilizzare l'editor dentro Visual Studio per fare la stessa identica cosa. Ok, vediamo una demo. Io qui dentro tutto quello che mi serve per avviare la mia applicazione. Ok? Questo in linea teorica funziona. Ho un progetto, tanto per farvi vedere così al volo, si chiama Old WPF. Ok? Siamo ritornati negli anni 2000, ok? Un passo un po' indietro. Ho utilizzato un framework che è Model View Modellite per utilizzare Model View Model. E trovate qui Main View Model, ad esempio, il View Model Locator. Classico, al cui interno ho messo un paio di classi di servizi. So che non riuscirete a leggere, ma non vi preoccupate. Uno è un employee service, che non fa altro che recuperare tutti i dipendenti dell'azienda. Un altro è un product service, che recupera tutti i prodotti che ad esempio vende quell'azienda. Niente di complesso, no? Questa è la mia main window di WPF a cui siamo abituati. Ho messo un breakpoint per far vedere che effettivamente è partito questo. Io lo avvio. Questo parte. Guardate che interfaccia grafica moderna. Una complessità assoluta, cioè una lista e addirittura 2, 4, 6 caselle di testo. Veramente complesso. Però questa è un'enterprise application. Siamo d'accordo? Qui sembra che stia facendo una query per recuperare dei dati. E guardo un po', questi dati a tutti gli effetti li va a recuperare da Management Studio, e io ho questo database che si chiama Northwind, in cui dentro posso andare a vedere tutti i miei prodotti o in questo caso qui magari tiro fuori tutti gli employee, se ce la fa. Ce la fa? Ok. Quindi mi ha tirato fuori 9 dipendenti. Beh, fino qui direi che non c'è niente di male, no? E torniamo un po' indietro, vediamo un po' questo employee service come è fatto. Beh, avete presente la sessione di mezz'oretta fa più o meno di Stefano in cui vi ho fatto vedere quanto è bello Entity Framework Core? Ok, prendetelo, buttatelo nel cestino, perché qui davvero torniamo negli anni 90 e utilizziamo i SQL Command. Ok? Quindi niente Entity Framework, niente, andiamo veramente a livello base, che è probabilmente quello che fate tutti, giusto? C'è qualcuno che usa SQL Command? Grandissimo. Ok? I SQL Command non sono supportati nella Universal Windows Platform. Quindi non potete migrare il vostro codice con la Universal Windows Platform. Qualcuno è triste di questa cosa? Ok. Quindi, guarda un po', qui non mi sembra veramente complesso. Prendo al massimo 100 dipendenti, apro il SQL Command, gli faccio l'execute, recupero i campi proprio livello terra-terra e poi li mostro in una lista, ok? Niente di complesso, spero, per voi. Quello che ho fatto, però, è file new project e ho detto, sai che c'è? Io in realtà voglio convertire questa applicazione WPF in un APX, sfruttando il Desktop App Converter. Guardate un po' qui che cosa ho, che tipologia di progetto ho, Windows Application Packaging Project. Clicco OK, lui me lo crea in automatico, me lo crea a vuoto, ok? E io ce l'ho già qua dentro. Quindi faccio Set Startup Project, lo apro, guardate un po' qua che complessità, Application, Asset, un file di manifest e il mio certificato per firmare l'applicazione, che è ovviamente temporaneo. Asset è dove ci sono tutte le icone dell'applicazione. Dentro Application, difficoltà astronomica, Add Reference, qui mi apre classico Reference Manager, in cui sono andato a selezionare già io prima Old WPF. Ok? Eravamo tutti d'accordo che prima abbiamo lanciato un'applicazione WPF? Eccola qua dentro. Guardate che cosa succede se io l'avvio. Sto debuggando dalla mia applicazione APX, quindi convertita, il mio codice che sta dentro WPF. Ok? Ha beccato il breakpoint che ha messo prima, perché io qua dentro di codice non ne ho messo alla fine, no? Lo avvio. Eccolo qua. Interfaccia grafica ovviamente non è cambiata, perché? Perché l'applicazione è sempre quella. Quindi è ovvio, l'ho solamente convertita in questo nuovo sistema. Potete accorgervi che questa è stata convertita, perché se guardate bene qua sotto, l'icona è quella tipica di Windows 10. Ok? Ha beccato l'asset della Universal Windows Platform, cioè quello che io alla fine gli ho impostato qua dentro. E questa non è Universal Windows Platform. Questa non è Windows Platform. Qui sta lanciando un eseguibile. Qui sta lanciando un exe che è la tua applicazione WPF. O la tua applicazione WinForm o il tuo VB6. Ok? Tanto per guardare, questo è il mio file di progetto. E ho sbagliato ovviamente. No. Ucode. Sono nel file di manifest. E guardate un po' che cosa gli ho detto. Parti in modalità full trust. Quindi esattamente quello che dicevamo prima. E da qualche parte qui c'è scritto lancia il mio exe. Questi sono gli asset. Che ovviamente non trovo. Vabbè, fidatevi, questo va a dire da qualche parte che adesso non sto vedendo, magari ce l'ho sotto il naso, lancia il mio ex, eccolo qua. targetNameToken.exe. Questo fa il binding poi con MS Build quando lo compilo e ci mette la mia applicazione. Ok? Entry point, full trust application, ancora una volta. Fai tutto quello che ti dice di fare questa applicazione, questo exe. E questo gira. Complesso fino a qui? Siamo già praticamente a metà strada, ok? Il resto è cominciare a integrare le WinRT API lì dentro e poi convertire il codice che non è strettamente legato WPF WinForm in Universal Windows Platform. A livello di deployment, voi che avete WPF, probabilmente utilizzate ClickOnce. Vedo qualcuno che dice di sì, giusto? Probabilmente qualcuno di voi usa qualcosa di diverso, tipo Install Shield o cose di questo genere. Beh, questa è una tabella riassuntiva in cui ci sono un po' di differenze tra ClickOnce e quello che in realtà riguarda la Pix. E mi sembrano già quattro buoni motivi per dire prendo la mia applicazione WPF e almeno la converto per tutti quelli che sono i miei device Windows 10 sulla quale la mia applicazione si installerà. Prima di tutti, l'intelligent download. Cioè, è vero, io posso fare alcuni trucchi con ClickOnce per dirgli sì, scaricami solo alcune risorse, ma questo intelligent download è un po' più potente. Classico esempio, ho la mia applicazione che supporta N lingue, ok? Ma in realtà la lingua di default messa su questo PC è solamente una, che è ad esempio l'italiano. Che cosa succede? Quando gli dico, guarda, voglio prendermi la Pix, in realtà non è che lui scarica tutto, scarica solamente la lingua italiana. Stessa cosa per le risoluzioni. Un'immagine può essere al 100%, al 125%, al 150%, al 200% in base alla risoluzione dello schermo. Quello che vedete qui è il mio PC che ha uno schermo 4K, quindi potete capire che al 100% vedrei davvero uno start menu grande così, sarebbe inutilizzabile. Ok? Le icone, le immagini, eccetera, devono essere in una risoluzione proporzionale a quello che è il mio schermo. E quindi anche in questo caso qui mi scarica solamente quello che mi serve. Il check degli update viene fatto ovviamente in background, magari attraverso lo store, magari no, ripeto ancora una volta, non mi interessa assolutamente. Potrei tranquillamente prendere il mio Opix e metterlo su internet, non mi interessa. Ho gli update differenziali, con questa cosa che è chiamata block level update, ok? E ho l'automatic dependency management. Tutta sta roba qui per dire che cosa? Supporto le estensioni, ok? Quindi ho la mia applicazione che ad esempio, non so, mi permette di disegnare. Un'estensione può essere un nuovo colore delle matite, delle penne, ok? E lo posso agganciare. Block level update semplicemente che non mi riscarica più all'update successiva tutta l'applicazione, mi scarica solamente gli asset che sono stati cambiati rispetto alle specifiche del mio PC. Quindi il download è veramente differenziale. Quello che non vi ho fatto vedere nella demo di prima è che effettivamente quel web application, scusate, Windows Application Packaging Project, questo nome è veramente complesso, vi genera una Pix. In realtà mi genera una Pix Bundle, che è leggermente diverso, ma cambia in base alla modalità che voi scegliete, cambia poco, insomma. Quello che vi permette di fare è di avere questo menu di installazione, che è veramente stupido, perché se io ce l'ho firmato, Windows lo riconosce, sostanzialmente non parte neanche lo smart screen classico da Windows 8 in poi, per intenderci, sempre perché abbiamo quel PFX che abbiamo integrato, e guardate un po', mi elenca eventualmente tutte le capability, cioè run in full trust mode. Abbiamo appena convertito l'applicazione, abbiamo detto vai in modalità full trust, così quando io la installo so esattamente quell'app che cosa farà. Questo in realtà esiste già dal Creators Update, quindi parliamo di mesi fa, ma è stato migliorato da Full Creators Update, quindi da 10 giorni fa, per supportare anche le installazioni via web, eccetera. Penso che si commenti da solo, ok? Alcune applicazioni convertite sono queste che trovate in questa slide. Estendiamo WPF WinForm, ok? Abbiamo già preso l'app WPF, l'abbiamo convertita, e adesso proviamo a integrare un po' di robe. Quello che vorrei integrare nella demo, vabbè, qui ovviamente posso integrarmi con Cortana, il supporto per IDPI, Windows Hello, eccetera. Quello che vi vorrei far vedere nella demo è l'integrazione con... Tanto magari vediamo un attimo integrazione con le lifestyle, open folder, guardate qui, bin, x86, debug, apix, old WPF, e qui dentro c'ho l'exe, ok? Niente di particolare. Quello che non vi ho fatto vedere tra i vari servizi è che io qui ho un notification service che viene invocato e che ha dentro questo codice. Guardate un po', tile update manager, get template content, bla bla bla. Questo copiato e incollato veramente da uno script che avevamo fatto tempo fa su Aspitalia, quindi ve lo potete andare a leggere anche con calma. Tile notification, tile update manager, create tile update for application, update notification. Tutta sta roba qui per dire che supportiamo le lifetime, ok? Però alla fine sono veramente una riga di codice, altre due per mostrarla, e questo in realtà è il payload che dipende dall'applicazione che abbiamo, dal design che vogliamo avere per la notifica, eccetera. Però guardate un po' qui sopra, io gli ho detto che voglio utilizzare questi due namespace, che sono Windows Data XML e Windows UI Notification. Questi sono namespace che arrivano direttamente dalla Universal Windows Platform. Quindi dovete integrarvi con una reference, che io dovrei già avere qui, ok? Questo Windows MD che, vediamo un po' se riusciamo a farlo vedere, sta in C, Program File, Windows Kit 10, quindi Windows 10, Union Metadata, eccetera, eccetera. Quindi io qui vado a integrare praticamente quella che è una parte unito a Windows System Runtime Interop Services, System Runtime, Windows Runtime, tutte quelle che sono le DLL praticamente di Windows 10. E se io lo vado a importare a tutti gli effetti, dico sì sì, tranquillo, lui lo riconosce, ok, e lo compila. C'è testata project, build, boom, un sacco di errori, ok? Questo perché l'application packaging project che abbiamo visto prima sta provando a pacchettizzare questa roba qui. E qui, se vi ricordate all'inizio della sessione, vi ho detto vi farò vedere delle demo che non funzionano. Ok, questo è uno dei bug che abbiamo trovato preparando. Come vedete, ovviamente, Visual Studio si è bloccato. È uno dei bug che abbiamo trovato, per cui in questo istante non è fattibile utilizzare il Desktop App Converter con l'integrazione dei componenti nativi, eccetera. Dettagli. Un'altra roba che non funziona e che vi avrei fatto vedere molto volentieri è che tutta la parte di modello e view model in realtà sta lì dentro. Queste sono due progetti NetStandard 2, quindi quello che avete già visto stamattina, in cui c'è la classe employee, c'è la classe product, eccetera. E c'è un altro bug tale per cui se io da WPF gli dico vai pure ad utilizzare quelle due librerie NetStandard, l'applicazione WPF funziona, con il Desktop App Converter non funziona. Okay? Quindi questo è già il secondo bug che avrei potuto farvi vedere, ma che insomma per motivi di tempo non faccio. Però fidatevi, in questo istante non funziona, l'ho già segnalato al team, è una settimana che ci stanno lavorando, però ancora non abbiamo una fix per questo, probabilmente uscirà con un update più avanti. Desktop App Converter o Universal Windows Platform? Probabilmente adesso siamo al punto in cui dobbiamo dire, ok, ho i miei device Windows 10, però probabilmente non sono ancora sicuro di voler arrivare su Universal Windows Platform. Vediamo un po' che cosa mi può bloccare. Beh, il primo punto è che il supporto è solo per .NET Framework 4.6.1. Quindi se già non utilizzate il 4.6.1, difficile che possiate fare una conversione. Non senza dei trick particolari. Un altro, non posso pacchettizzare servizi di Windows o roba che gira in kernel mode. Non posso elevare i privilegi. Questo perché Universal Windows Platform non permette di fare certe cose. Gira in una sandbox, io non posso elevare i privilegi. Se no, tutte le altre app che girano come me in una sandbox avrebbero i privilegi elevati, giustamente. Out of process, com, com plus, dcom. Non posso modificare i registry di local machine in particolare. Tutto perché poi viene emulato dentro la mia sandbox. sostanzialmente. Quindi io non comunicherò mai con il registry fisico, diciamo, di Windows, comunicherò con un registry virtuale dentro la mia applicazione. È un po' strano. L'altro punto, magari, è che l'MSI di partenza, oppure l'exe, devono supportare la modalità silent. Se non lo fanno, non è possibile. Questo perché dietro si fa una sorta di scriptino per lanciare l'app e se non può farlo in modalità silent, non sa che cosa fare. Un'altra cosa. Mi fermo alla PIX o continuo e vado sulla Universal Windows Platform? Dipende da quello che vi interessa. Avere la PIX per i motivi di deployment che abbiamo visto prima, no? Quindi quelle quattro checkbox verdi erano degli ottimi motivi, però potrei volere qualcosa in più. E non tutte le API della Universal Windows Platform possono essere integrate ad oggi dentro WinRT, dentro WPF WinForm. La UI, ad esempio, non è condivisibile. Stanno cercando di fare qualcosa tale per cui io possa portare dei pezzi di XAML della Universal Windows Platform dentro WPF. Ci stanno lavorando da build di maggio, ma ad oggi non c'è niente. Quindi non si sa mai se arriverà oppure no. Poi dipende, ripeto, vogliamo andare su nuove piattaforme? Un'applicazione Enterprise sicuramente può già sul desktop, quindi se c'è Windows 10 va benissimo. Surface Hub, Windows 10S, HoloLens, solo Universal Windows Platform. Non c'è nient'altro. Giochi, desktop, Xbox, HoloLens, ancora una volta Universal Windows Platform. Bring your own device, questa keyword molto entusiasmante. Xamarin e Universal Windows Platform. C'è il supporto per NStandard 2 e per quest'altra cosa che si chiama XAML Standard 1.0. NStandard 2 già l'avete visto mille volte, quindi vado un po' più veloce, ok? Sostanzialmente mi garantisce il riuso della logica applicativa, c'è integrazione per WPF, Universal Windows Platform e Xamarin. In particolare sulla Universal Windows Platform il supporto NStandard 2 è arrivato con il Fall Creators Update e quindi 10 giorni fa. L'SDK di riferimento è il 16.2.9.9. Per WPF non ho bisogno di fare retargeting, quindi se voi create una nuova applicazione Universal Windows Platform dovete dirgli il minimum support SDK è il 16.2.9.9 e allora potete referenziare NStandard 2, altrimenti non potete farlo. Per WPF invece questa cosa non serve. Come probabilmente vi avranno già detto mille volte, oltre il 75% dei pacchetti di Nugget è già compatibile e hanno aggiunto oltre 20.000 nuove API. Questo è vero, ma occhio, è vero principalmente per .NET Core, o ASP.NET Core, che erano decisamente più indietro rispetto a quello che è Mono, Xamarin e la Universal Windows Platform. Quello che hanno integrato, guardate qua sotto, è il SQL Client. Quindi vi ricordate quando prima ho detto facciamo sì le query, eccetera, con i SQL Command, torniamo negli anni 90? Nei primi anni 2000, ok? Con WPF si poteva fare, con Universal Windows Platform no. Da oggi, invece, con NStandard 2 si può fare. In particolare siamo con questa tabella, che trovate tranquillamente su GitHub, solo che è talmente aggiornata che ci sono tre VNext qui, ma in realtà quest'ultima VNext è quella che hanno già rilasciato, che è appunto il Fall Creators Update. Questo l'ho messo qui giusto per vostra reference. XAML Standard. Probabilmente avete già visto che lo XAML di Xamarin Forms è molto simile allo XAML di Windows 10, piuttosto che lo XAML di Windows 10 è molto simile a quello di WPF. Qualcuno di voi l'ha già notato? Penso di sì, ok? Beh, Microsoft si è accorta che anche lei di questa cosa, giustamente, e ha deciso di fare di XAML la stessa cosa che ha deciso di fare per NStandard 2. Cioè, creare una sorta di specifica che eventualmente Universal Windows Platform e quindi Windows 10, piuttosto che Xamarin Forms, piuttosto che un domani magari WPF, chi lo sa, possono implementare a tutti gli effetti e quindi io potrò scrivere davvero solo una volta lo XAML e quello verrà tradotto nei vari sistemi. Ad esempio, controllo text block su iOS verrà tradotto in label, perché a tutti gli effetti su iOS ci sarà quello. Sottolineato qua sotto, non so se tutti riescono a leggerlo, ad oggi nessun supporto per WPF. E quindi ovviamente neanche per tutto quello che c'era prima. Quindi, Perché Universal Windows Platform? Se qualcuno di voi non lo sa, mi spiace darvi questa notizia, ma WinForm e WPF sono su una bruttissima strada. Nel senso che Microsoft ha già annunciato diverse volte che non verranno praticamente più supportati. O meglio, c'è solo il supporto, non ci sarà nessuna nuova feature. Penso che sia una cosa di cui tener conto quando fate, ad esempio, file new project all'interno di Visual Studio. Ok? Poi capisco che ci sono i Windows XP che dicevamo prima, ok? Però Microsoft dice, siccome su alcuni device non esiste nient'altro, Universal Windows Platform è il futuro. Stampatevi nella testa questa slide, ok? Ditelo ai vostri manager quando gli dicono, sì, WPF, ok? Pensateci mille volte. Questo è fondamentale. Ci sono alcuni miti che girano, tipo Universal Windows Platform è solamente per il mobile. Ripeto ancora una volta, Windows Mobile, ci abbiamo messo una pietra sopra, direi. Iniziare lo sviluppo con la Universal Windows Platform è complesso, anche questo lo vediamo fra un attimo. Universal Windows Platform non è per le app enterprise. E più di qualcuno questo me l'ha detto. Se volete scaricarvi, poi quando avrete le slide, da questo link, questo è un task monitor. Praticamente fa la stessa cosa che fate con il task manager, cioè analizzare le prestazioni delle app, i servizi, eccetera, solamente fatto con le diagnostiche API che esistevano già da RS2, quindi dal Creators Update, sono state migliorate con RS3, cioè con il Full Creators Update, e miglioreranno ancora con RS4. Per cui direi che posso controllare le prestazioni di chiunque che gira sul PC, perché non posso fare un'app enterprise che legge due dati da un database. Ok? Altre cose, l'Universal Windows Platform non mi fa fare le stesse cose di WPF. Primo punto fondamentale, avete provato Nest Standard 2? Se la risposta è sì e comunque non riuscite a fare le stesse cose, discutiamone. Per quanto riguarda uno dei punti precedenti, cioè è troppo complesso iniziare con la Universal Windows Platform, esiste questa cosa che si chiama Windows Template Studio. Ok? Windows Template Studio è l'evoluzione del wizard per fare file new project e io posso cominciare in meno di 5 minuti. Ora, se c'è un volontario che vuol venire su, io dimostro quanto questa roba qui è semplice. C'è qualcuno che vuol venire? Nessuno? Devo scegliere io? Vuoi venire? Vuoi venire? No? Vai, vieni. Vieni, vieni. Vai. Così ti rubo anche 5 minuti perché so già che finirò lungo. Vai.
Ok, bene, io non lo conosco, ma davvero, a me mi fanno schifo le cose automatiche, quindi...
Esatto. Bene. Questa è davvero una roba per bambini, per cui anche mia cugina di 7 anni ovviamente potrebbe fare questa cosa. Esatto.
Quindi,
vediamo il nuovo wizard, davvero 101, file new project.
Dove arrivare?
File.
Grazie.
In alto a sinistra.
Grazie.
È la prima volta che usi Visual Studio?
È la prima volta che uso Visual Studio.
Fantastico.
Soprattutto non sto con
C'è anche la sedia.
Dai. Tanto non uso un PC e sono un po'... Ok?
È a usare il Mac, vedi.
Lo so.
Windows Universal, quindi un nuovo progetto. Qui ci sono tutti i template, compreso quello che abbiamo visto prima, e qui c'è Windows Template Studio. Vai.
Ok.
Vai, vai.
Faccio nulla?
No. Vabbè, non mi rovinare tutta la demo.
Oh, che bello. Abbiamo un Google Line,
ok. Non abbiamo nemmeno bisogno di scrivere il codice, praticamente, perché questo lo fa per noi. Quindi seleziona pure un template di quei tre che vedi in alto.
Calibur Micro?
Cattivo con Calibur Micro. Tanto non cambierà niente perché questa demo fallirà, perché proverà a fare il restore dei pacchetti, ma ovviamente non sono connesso a internet, quindi non funzionerà. Ok? Seleziona un po' di pagine che vuoi mettere dentro, magari mettici, che ne so, un settings. E, una mappa, un chart, quello che vuoi.
Facciamo un chart, dai.
Queste sessioni interattive spettacolari,
Faccio next.
Vai.
Che mi sento di aver finito.
Vai.
Setting storage.
Cosa voglio supportare? I settings, cioè lo storage per i settings, suspend and resume, background task, se voglio creare un processo diciamo, abbastanza ricorrente.
Mi accontento dei primi due, dai.
Vai. Creating project. Adesso ovviamente non riuscirà a fare questo dei pacchetti Nuget. Però, giusto per riassumere, cioè a parte la scenetta veramente stupida, il fatto è che, come avete visto, in 35 secondi abbiamo creato un'applicazione di universo Windows Platform con il supporto già a determinate cose, tranne Calibur Micro, che è il framework di Model View Model, perché ovviamente, ripeto, non c'è internet e quindi non può fare il restore, ma qui dentro c'è già tutto il codice che mi serve per lanciare l'applicazione. Poi è chiaro che non abbiamo selezionato niente a livello di pagina, niente di straordinario, quindi il codice che ci sarà lì dentro sarà zero, e anche perché non può conoscere la nostra logica applicativa, sennò nessuno di noi qui dentro avrebbe più un lavoro, no? Quindi immagino che qualcuno di voi voglia portare a casa lo stipendio.
Perfetto.
Grazie mille.
Prego. Io
veramente
posso
utile.
Lasciare lì, vero? Almeno così.
Assolutamente sì.
Ma se vuoi rimanga dietro la poltrona.
Se vuoi rimani qua, così ti cedo direttamente il microfono.
Guarda, ti metto ansia.
Grazie. Probabilmente questi sono nomi un po' meno noti rispetto a quelli di prima, ok? Perché ad esempio per Spotify è complesso, con tutti i meccanismi che ha integrati dentro Windows, arrivare direttamente sulla Universal Windows Platform. Non si esclude che magari un domani possa arrivare. Ad oggi Microsoft ha fatto Paint 3D, che è completamente nativa Windows 10, Adobe ha fatto Adobe XD, che tra l'altro ha annunciato tipo un paio di settimane fa, e Microsoft stessa nel team di Office usa OneNote nativa dalla Universal Windows Platform. Okay? Lo sviluppo della Universal Windows Platform, dove passa, è più o meno il percorso che hanno intrapreso è questo. Cioè, prima di tutto mettiamo il supporto nel standard 2, facciamo nuovi controlli, eccetera. Nel frattempo continuiamo a lavorare su quello che è il desktop app converter. E poi ci buttiamo dentro un po' di innovazione, quindi il supporto per link, quindi penna, touch, eccetera. Parlando di design, hanno integrato quello che si chiama Fluent Design System, quindi non è in realtà più quello che era chiamato MDL2 per Windows 8, qualcuno qui ride perché lo conosce molto bene, ok? Non lo rimpiazza, ma in realtà va a migliorare quello che è MDL2. È stato introdotto al Creators Update, ma in realtà non finisce con il full Creators Update, verrà migliorato di release in release. È basato su un paio di principi base che sono Light, Depth, Motion, Material and Scale, che adesso vediamo ad occhio, un po' così, ok? Il fatto che io mi muovo e vedete questi effetti un po' di luce quando sposto il mouse è veramente utile ad esempio in ambienti 3D, quindi quello che vedete qui sono gli HoloLens, che ovviamente non ho portato per far vedere. La profondità, come vedete, in sostanza va a impostare lo Z-index, ci mette un po' di bordini da qualche parte, tipo web anni 2000, però funziona, ok? L'effetto di parallasse. E un altro effetto che trovate qua dentro è l'effetto di acrylic, ovvero il blur, sostanzialmente. È talmente complesso integrare questo blur che una volta dovevo scrivermi addirittura delle righe di codice. Ad oggi hanno introdotto questa team resource che si chiama System Control Acrylic Element Brush. Fatto. Ok? Quindi davvero non scriviamo più niente. Anche il parallasse. Qualcuno aveva provato a scriversi un qualcosa che facesse l'effetto di parallasse? Ok. Quanto ci avete lavorato? Immagino tantissimo. Ok? Si vergognano addirittura a tirare su le mani alcuni, secondo me. Ad oggi è talmente complesso che hanno introdotto questo controllo che si chiama Parallax View. Meglio di così, ci metto direttamente l'immagine dentro, ok? Mentre la source del Parallax sarà in binding con l'elemento, in questo caso List View, quindi quando scrollo la lista avrò l'immagine che si sposterà con l'effetto parallasse rispetto alla lista. Motion. Traduco in soldoni le animazioni. In particolare quello che vedete qui sono le connected animation, ovvero la possibilità di dire seleziono un elemento e come vedete in realtà l'elemento non sta scomparendo, l'elemento si ingrandisce per arrivare di qua, ma nel frattempo io ho navigato tra una pagina e l'altra. Okay. Questa roba è abbastanza complessa in realtà da realizzare perché garantiscono sempre 60 frame al secondo ed è realizzata tramite le Composition API. Anche di questo abbiamo fatto più di qualche script, in realtà li ha fatti tutti Marco, quindi è Marco che è l'esperto di questo. Non è facilissimo utilizzarli, però è sempre meglio che lavorare con DirectX per sfruttare i 60 frame al secondo. Okay? Material, vabbè, sappiamo tutti che ormai questa roba qui va abbastanza di moda, l'effetto blur, non c'è più lo skeuomorfismo dell'iPhone di diversi anni fa. E scale, se qualcuno di voi ha, vabbè, gli HoloLens, è fortunato ad avere qualche sistema di mixed reality, eccetera, insomma, saprà quanto è fondamentale dare un sistema che sia confortevole in un ambiente 3D, ad esempio. Poter disegnare in 3D è molto più complesso che non disegnare in due dimensioni, su un piano in due dimensioni. Cosa secondo me fondamentale è che finalmente abbiamo della documentazione decente, cioè abbiamo delle guideline che possiamo seguire per avere un'applicazione di universo Windows Platform che sia coerente con tutto il resto del sistema, così come avviene su Apple da decenni praticamente. Nuovi controlli, Navigation View, che vabbè, qui ho messo da questa immagine che ho decisamente rubato su docs.microsoft.com, e c'è un pannello, c'è un header, c'è un content, che cosa realizza? Il classico hamburger menu che tutti odiamo, però c'è. Nuovo controllo, swipe, anche questo, quindi parliamo già di tutte quelle che sono le novità introdotte dalla Fall Creators Update. Come vedete la possibilità di selezionare, vabbè, vedete una parola grossa perché c'è il Surface Hub enorme di là, la possibilità di trascinare un elemento di una lista praticamente per intraprendere determinate opzioni, che è questo swipe control, un color picker che aspettiamo io penso da tipo 10 anni, ma ce l'abbiamo, vabbè, qui ho messo un design che poi potete andarvi a vedere. Altra cosa utile, che anche qui esiste da anni, sul Mac che finalmente abbiamo anche noi con Windows. Su Mac si chiama End Off, qui si chiama Project Roam, cioè la possibilità di condividere l'esperienza tra un device e l'altro. Il caso tipico è questo, oppure facciamolo un altro ancora più stupido. Sono sul browser, faccio copia di qualche cosa, ho un appuntamento, devo scappare, chiudo il PC, prendo il telefono, ho Cortana che mi dice: guarda che avevi copiato questo contenuto direttamente dal telefono e lo posso incollare in una presentazione di Word al volo, di PowerPoint al volo. Ok? Quindi possibilità di condividere i contenuti tra un device e l'altro. Il tutto viene fatto tramite Remote System API, Remote Launch e App Services API, 4 righe di codice, controllo solamente se il device che ho nelle vicinanze supporta in questo caso la possibilità di lanciare uno URL. Lo URL è quello che trovate qua sotto, cioè Bing Maps, mi apre un'applicazione su un altro device. L'ultima cosa che voglio farvi vedere, perché poi le novità finiscono qui sostanzialmente, è l'integrazione con MyPeople. MyPeople è questo hub nuovo che hanno fatto, in cui io posso vedere tutti i miei contatti che ho su Windows 10 e posso integrarmi con la mia applicazione direttamente qua dentro. Okay? Quindi la demo che abbiamo visto prima, adesso la andiamo a integrare qua e vediamo un pochettino che cosa succede. Mail, ad esempio, Skype, People, sono già integrate allo stesso modo con cui si integrerà la nostra applicazione, ovvero un paio di righe di codice, niente di più. Come viene fatta questa cosa? Beh, ovviamente tramite delle API, ma soprattutto tramite questo component UI, cioè una roba che si integra nella shell di Windows e che permette alla vostra applicazione di girare all'interno di un'altra applicazione. Ad oggi funziona solamente con questo, un domani, ad esempio, potrà girare, che ne so, immagino uno scenario dentro Cortana in maniera diretta. Ok? Ti rubo davvero 5 minuti, Marco. Guardate un po'. Lancio la mia applicazione, come potete vedere è la stessa applicazione di prima, ok? L'ho semplicemente copiata e incollata all'interno della Universal Windows Platform. In realtà ho un po' mentito copiato e incollato, perché se guardate qua nei services l'iconcina è molto piccola, ma io praticamente ho solamente linkato il file, quindi non l'ho nemmeno copiato, ho solamente detto vattelo a recuperare da quell'altra cartella, però giusto per dire che il codice è lo stesso. E ci ho messo, guardate qui, questo fantastico navigation view che abbiamo visto prima. Sul proiettore non si vede, ma in realtà questo applica già l'effetto di blur. Ok? Si vede veramente poco. Magari, che ne so, se mi metto sul desktop si vede un po' di più. Se chiudo un po' di cose. Ok? Non so se notate, ma ovviamente in base alla parte di sfondo che ho, cambia leggermente. E guardate un po', sfrutta già un po' di animazioni. Quindi adesso io clicco su settings, guardate che cosa succede a questa barrettina blu che ho qui. Ok? Boom. Quindi c'è questa sorta di animazione che da realizzare tecnicamente è abbastanza complessa, ma ci viene gratis con questo controllo. In più, se io faccio il resize dell'app, senza aver scritto una riga di codice, questo si ridimensiona. Okay? E il codice è quello che avete visto nella slide prima. Cioè, niente di più. Però guardate un po' qui, io sto recuperando le persone che abbiamo visto prima in Management Studio. Ok? E abbiamo detto anche quest'altra cosa fondamentale, ovvero che io ho copiato i servizi. Guardate un po', questo employee service è esattamente quel SQL command di prima. Quindi io sto utilizzando il SQL command dentro la Universal Windows Platform, grazie a NetStandard 2. Integrazione con MyPeople. Quando io ho avviato l'app, io gli ho detto, guarda, voglio anche che mi metti tutti quei contatti uno per uno, direttamente dentro l'applicazione nativa dei contatti. Una l'ho già attivata qui, che è Nancy. E guardate un po', io qui mi sono fatto una UI custom, quindi questa è una view normalissima, un XAML, che gira dentro l'applicazione MyPeople, sostanzialmente di Windows, in cui ho tirato fuori altri dati che mi arrivano dal database, dallo stesso database. Quindi in base alla persona che ho vado a recuperare chi è il mio manager, vado a recuperare qual è l'ordine che quel dipendente ha fatto, che ha fatto guadagnare di più all'azienda. E ultima cosa, però mi sa che non riesco a farlo funzionare. No, infatti, però ci proviamo. Ci ho messo un timer. Guardate qua. Quando quella persona fa un ordine, mi arriva una notifica con il simbolo del dollaro che si accende. Quanto è bello. Questo infatti non l'ho rideployata perché prima funzionava, poi una volta che è scaricato funziona offline. Okay? Quindi mi è andata bene. Qual è la logica che sta qua dietro? È veramente stupida. Ho un contact service che è quello che mi va a recuperare a tutti gli effetti la contact list. E in particolare qui gli ho detto, guarda, creami un nuovo contatto, il cui nome è quello che ho recuperato dalla query, il cognome stessa cosa, l'indirizzo email lo vado a comporre con nome e cognome @contoso.com, numero di telefono glielo metto finto e poi gli vado a dire questa roba qui. Cioè, prendi in pratica l'ID della mia applicazione, punto esclamativo, qual è la classe che si deve prendere in carico di gestire il contatto una volta che tu l'hai cliccato, come per magia, vabbè, per magia non proprio, nel senso, devo prima fare un salvataggio, ok? E tutto quello che avete visto funziona, perché lo XAML di quella pagina è questa contact page, che ovviamente non viene mostrato per via del designer, ma eccolo qua. Quindi questa è esattamente la pagina che voi avete visto prima, integrata nella shell di Windows però. Novità minori riguardano il Dev Center, quindi ci sono un sacco di robe nuove per quanto riguarda le dashboard, soprattutto per l'in-app purchase, per l'advertising, video trailer, la parte di pianificazione degli sconti, eccetera, che però penso che in quanto enterprise application vi riguardi un pochettino meno. Nuove submission API per automatizzare tutti i deployment tramite la Pix che abbiamo visto prima. Supporto per HoloLens migliorato, perché tutto l'ambiente 3D è notevolmente migliorato rispetto al Creators Update. Il Visual Layer, anche qui, l'hanno leggermente semplificato. Il Visual Layer è praticamente quel componente che sta tra XAML e DirectX, che vi permette di fare le connected animation di cui abbiamo parlato prima. Adaptive Cards per Cortana. E, per concludere, quello che abbiamo visto oggi è come migrare da WPF alla Universal Windows Platform tramite il Desktop App Converter. Ok? Abbiamo visto un po' come estendere l'API, anche se la demo ovviamente non poteva funzionare per via di quel bug che abbiamo trovato. E abbiamo creato un'applicazione nativa da Universal Windows Platform, grazie a Standard 2, che lavora con i SQL Common sul database, eccetera. Se volete cominciare a lavorare, qui c'è il link per scaricare l'SDK 16.299 del For Creators Update e dovrei aver finito. Vi ringrazio. Se avete domande, sono qua.